Gloria a Gesù, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 15, leggeremo dal verso 11 al verso 31. Vangelo di Luca, capitolo 15, dal versetto 11 iniziamo la lettura. Luca, capitolo 15, dal verso 11 al verso 31. Gloria a Dio. Mentre lo trovate, vogliamo un attimo ringraziare il Signore. Padre, ancora Padre, chiediamo la Tua guida, la Tua benedizione, chiediamo Signore la Tua unzione, ancora per poter comprendere la Tua parola, Padre, che oggi hai preparato per noi. Perciò Ti chiedo, Signore, di guidarmi, di benedire le parole che usciranno dalla mia bocca, di benedire i nostri cuori, Padre, perché possano ritenere il Tuo messaggio, Padre. Benedici, Signore, guida Tu nel nome di Gesù, te lo chiedo. Amen. Gloria a Dio. Capitolo 15, versetto 11. Il figlio prodigo. Alleluia. Vogliamo chiudere la porta in fondo così non sentiamo gli strilli dei bambini che stanno giocando. Dal versetto 11 leggiamo. Dio disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te». Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò il collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa». Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse, «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre, «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse, «Figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Amen. Fino qui la lettura della parola del Signore. Il racconto che abbiamo letto, la parabola che Gesù racconta, ci parla di due fratelli, dei quali il più piccolo, il figlio minore, un giorno decide di andarsene per la sua strada e cosa fa? Chiede al padre la parte della sua eredità, chiede quello che gli spettava, dei soldi, degli averi, delle proprietà del padre. Chiede la sua quota per andarsene in un paese lontano, per vivere la sua vita, per poter godere, diciamo, secondo lui, la sua vita, le sue ambizioni, i suoi sogni, però svanirono molto presto. Perché? Perché noi sappiamo che le ricchezze di questo mondo non sono senza fine, eh? Se uno non è attento, presto finiscono e ci ritroviamo con nulla in mano. Eh? Quante persone abbiamo visto avere molti soldi e ritrovarsi a fare la fame? Io personalmente ho sentito diverse storie di persone che hanno avuto delle grossissime vincite, si sono date alla pazzagioia, ai divertimenti, e nel giro di pochissimi anni, nel giro di qualche anno, non avevano più nulla, erano più poveri di prima. Questo perché le ricchezze di questo mondo non sono eterne. Questo giovane partì convinto, orgoglioso, con le soldi, le tasche piene di soldi, andò in questo paese e cominciò a fare la bella vita. Ma dice, una carestia arrivò in quel paese. Lui aveva sperperato i suoi soldi, li aveva finiti e stava morendo di fame. Cosa accade? Accade che dovete andare a lavorare in un campo, per un uomo, a pascolare i maiali. Sapete cosa dice la parola? Desiderava addirittura mangiare quei baccelli, quelle fave, che i maiali mangiavano. Per essere figlio di un uomo ricco, per essere stato un giovane cresciuto nel benessere, questa è una brutta fine. È triste questa storia. Questo giovane si è pentito. Questa prova, questa difficoltà lo ha fatto riflettere. Si è pentito di quello che aveva fatto, riconobbe che quando era con suo padre non gli mancava nulla, stava bene, aveva tutto il necessario ed anche di più. E cosa fa? Decide, in cuore suo, di tornare da suo padre. Dice, io sono colpevole, sono indegno, tornerò da mio padre, chiederò perdono a Dio, chiederò perdono a mio padre, mi umilierò e chiederò di essere accolto come un servo in casa sua, perché i servi in casa di mio padre hanno da mangiare, hanno da bere, hanno da vestirsi, non gli manca nulla. Questo portò la riflessione nel cuore, nella mente di questo giovane. E quindi un bel giorno si alza, parte, si incammina per tornare a casa di suo padre, abbiamo letto nella scrittura. Il padre lo vede da lontano. L'amore del padre per questo figlio che è tornato è senza confini, è senza limiti. Cosa fa? Corre, lo abbraccia, lo riabbraccia, abbiamo letto, lo bacia, lo ribacia. E forse il figlio si aspettava che il padre era arrabbiato con lui. Forse il figlio si aspettava che il padre lo avrebbe sgridato, punito, che lo avrebbe messo in castigo, chissà, perché si sentiva veramente in colpa, si sentiva veramente che aveva sbagliato. Ma il padre invece chiamò i suoi servi. E notate, dà degli ordini, dice portate la veste più bella. Sapete che le vesti, la veste più bella era... aveva un significato, aveva un simbolo. Nell'antichità noi vediamo che quando si riceveva in casa un ospite importante, gli si lavavano i piedi, gli si dava una veste pulita e gli si dava da mangiare. La veste più bella era quindi per un ospite importante, era per qualcuno di riguardo. Il padre disse portate la veste più bella per mio figlio. Quindi la gioia era così tanta che considera suo figlio come un ospite di riguardo, come qualcuno importante da essere degno della veste più bella. Quindi non di castigarlo, ma di onorarlo. Amen? Poi dice, mettetegli un anello al dito. E l'anello è segno di autorità. L'anello regale, l'anello con il sigillo, l'anello segno di dominio, di potere, di regalità. Gli viene dato l'anello perché deve essere riconosciuto come figlio del padrone. Chiunque lo vede deve vedere in quel giovane che è figlio del padrone, figlio del capo di quella casa, quindi deve essere trattato e rispettato come tale. Poi gli dice: mettetegli dei calzari ai piedi. Anche questo ha un significato, perché le scarpe quella volta non ce le avevano tutti, soprattutto i servi non avevano sandali, non avevano scarpe. Ma ecco che il padre dice: mettetegli subito dei sandali, dei calzari ai piedi, perché anche questo sia segno di regalità, segno della sua posizione nella famiglia. E poi dice: portate fuori il vitello ingrassato ed ammazzatelo. Il vitello ingrassato era riservato per le celebrazioni solenni, per le feste solenni. Si offriva il vitello ingrassato, il vitello più bello, il vitello migliore, per celebrare un sacrificio all'Eterno, per le feste consacrate, per le feste solenni. In questo caso il padre dice: portate fuori il vitello ingrassato, il meglio che abbiamo, ammazzatelo e facciamo festa. L'amore del padre per questo giovane quindi vediamo che è senza limiti. Il padre ama questo giovane, lo riaccoglie in casa, lo abbraccia, lo riabbraccia, perché Dio ama. Dio ci ama, anche quando possiamo fare sbagli, possiamo venire meno, possiamo commettere degli errori nella nostra vita, se ci pentiamo sinceramente, come questo giovane si è pentito. Torniamo al Padre nostro, che è Dio, gli chiediamo umilmente perdono. Dio ci accoglie nella sua casa, Dio ci abbraccia tra le sue braccia affettuose e ci dà il meglio che ha a sua disposizione. Amen. Tutto questo ci aiuta a comprendere anche qual è stata la gioia di questo padre nel rivedere suo figlio, nel poterlo riaccogliere nuovamente in casa sua. E questa è la stessa gioia che Dio prova quando un figlio che si è allontanato a causa del peccato ritorna alla presenza di Dio. Luca 15:10 ci dice: gli angeli in cielo fanno festa per un peccatore che si ravvede, per un uomo che ha commesso sbagli nella sua vita. Quando questo si ravvede, gli angeli in cielo fanno festa insieme a Gesù. Alleluia. Dio fa festa quando un peccatore, quando un giovane, un uomo, una donna che ha vissuto la sua vita nel peccato, lontano da Dio, che ha sperperato le benedizioni e le promesse di Dio, si pente di quello che ha fatto, ritorna a Gesù, chiede perdono. La Bibbia ci dice che come quel padre accolse a braccia aperte e fece festa per il figlio tornato, così gli angeli in cielo e Gesù, Dio, fanno festa per questo peccatore che si pente e si ravvede. Dice ancora, qui adesso vogliamo considerare un altro aspetto di questa parabola, perché sempre si parla di questo giovane che torna, e sempre quasi le predicazioni sono impostate su questo argomento: il giovane si pente, il padre che lo riaccoglie. Ma c'è un'altra figura in questo capitolo che abbiamo letto, ed è il fratello maggiore. Vogliamo parlare un attimino di questo fratello maggiore. Cosa fa il fratello maggiore? Era nei campi, stava lavorando, mentre stava succedendo tutto questo a casa sua, lui non c'era. Ritorna dai campi e sente da lontano, sente che c'era una festa, sente che c'era della musica, sente che si stava danzando. E costui dice: come mai fanno festa e io non ci sono? Chi è che ha organizzato questa festa a casa mia? Dice il versetto 28. Sì, il versetto 25-26, dice: ora il figlio maggiore si trovava nei campi, mentre tornava come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Versetto 28, fate attenzione, dice: egli si adirò e non volle entrare in casa. Egli si arrabbiò, questo giovane si è arrabbiato. E potremmo dire: ma perché? il fratello che era andato via è tornato a casa, dovrebbe essere felice, rallegrarsi come si era rallegrato suo padre, dovrebbe anche lui correre ed abbracciarlo. Non fu così, anzi si arrabbiò, si adirò e non voleva entrare in casa sua. Aveva i suoi motivi questo giovane forse, vero? Eh sì, qualche motivo se lo poteva avere. Noi siamo umani, siamo carnali, siamo come lui e qualche motivo glielo possiamo dare per buono. Il fratello che prima si prende la sua parte, era la sua, però se l'è buttata via e adesso ritorna a fare cosa? Ritorna a spendere i soldi che sono i miei, ritorna a fare festa con le cose che sono mie. Eh no, questo non va bene. Questo giovane si era veramente arrabbiato. Il padre, cosa fa il padre? Il padre amava tutti e due i figli, è vero? Il padre ci dimostra che ama tutti e due i figli, perché? Perché se ha riaccolto a braccia aperte il figlio che se n'era andato, in questa circostanza, dice il versetto 28 sempre, egli si adirò, non volle entrare, allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Questa attitudine ci parla di quanto questo uomo, che è figura di Dio, amasse tutti e due i giovani. Non soltanto quello che era perduto, che se n'era andato, che aveva commesso gli sbagli, era morto ed era ritornato alla vita, ma ama anche quest'altro giovane. Comprende il suo stato d'animo, comprende quello che stava provando ed esce fuori per dargli una parola di incoraggiamento, una parola di conforto. Lo prega di entrare in casa. L'amore incondizionato del padre verso entrambi i figli viene in un modo particolare evidenziato, sottolineato in questo versetto. E cosa ci dice? Egli amava tutti e due senza preferenze e desiderava che questa gioia potesse essere condivisa da tutta quanta la famiglia, da tutti, figli e servi, senza esclusione di nessuno. Dio voleva che la gioia, la benedizione, la pace albergasse in ogni cuore. Ma questo figlio maggiore aveva un risentimento dovuto al fatto che lui era rimasto sempre fedele a suo padre, era rimasto sempre obbediente a tutto quello che il padre gli comandava, non aveva mai dato nessun motivo di dolore a questo padre. Il versetto 29 dice: ecco, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. L'obbedienza di questo figlio, tutto quello che lui aveva fatto, mette nel suo cuore del risentimento. Perché? Perché l'altro che è stato, permettetemi il termine, uno scellerato, un disgraziato, tu stai facendo festa, ma dice il versetto 29, per me non hai mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici. Si sente risentito, si sente ferito, si sente in qualche maniera amareggiato dentro. Oltre a ciò, reclama che non aveva mai avuto nulla da suo padre. È come se il padre gli avesse in qualche maniera negato, lo avesse privato di godere delle sue benedizioni. Vogliamo un attimino riflettere proprio sopra questo punto. Nel momento in cui il padre divise l'eredità, diede la parte al figlio minore, il quale la prese e se ne andò, ma diede anche la parte al figlio maggiore. Giusto? Fece le parti tra i suoi figli, dice la scrittura. Quindi il padre aveva agito correttamente. Il minore prese la sua e se ne andò, ma il maggiore non usò la sua parte. Era sua per diritto, il diritto di eredità, ma il figlio maggiore non la usò. Cioè rimase lì, ferma, era la sua, non la usò. Cosa si insegna questa parabola? Che si può essere figli, avere un'eredità nelle mani, ma non saperla gestire. avere a disposizione tutto ciò che il padre possiede, ma non farne uso. Dice, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, abbiamo letto al versetto 31, è vero? Tu sei sempre con me, ogni cosa mia è la tua. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che se questo giovane avesse voluto prendere un capretto per fare festa con i suoi amici, qualcuno gliel'avrebbe impedito? No. Perché? Perché era suo, gli apparteneva. Quello che era rimasto a casa era del figlio maggiore. Il figlio minore aveva già preso la sua parte e se n'era andato. Quello che rimaneva era del più grande. Non aveva bisogno di chiedere il permesso a nessuno per prendere un capretto. O se anche avesse voluto chiedere il permesso per educazione, nessuno gli avrebbe detto no, non puoi farlo. È chiaro? Perché il figlio maggiore sta dicendo non mi hai dato mai nemmeno un capretto per fare festa con i miei amici? Non era vero. Il padre gli sta dicendo quello che è mio è tuo, puoi prenderlo. Quindi si può essere figli con una grande eredità nelle mani, ma si può essere anche figli che non sanno usufruire, gestire, fare buon uso di quelle eredità. Ce l'hai e non la usi. Puoi averla, puoi adoperarla, ma non la stai adoperando. Signore, aiutaci allora. Perché? Perché anche noi possiamo avere grandi benedizioni, grandi eredità. Abbiamo grandi eredità in Dio. Amen?
Amen.
Possiamo avercele perché Dio ce le ha date. Non sto parlando di eredità finanziarie, ma sto parlando delle benedizioni che comprendono anche le benedizioni economiche, ma di tutte le benedizioni possibili, immaginabili. Noi siamo parte in Cristo Gesù, le abbiamo, ma è come dire, non le stiamo usando. E ci lamentiamo davanti a Dio che è nostro Padre. Signore, ma tu non mi stai dando quello che io ti chiedo. Io vorrei avere questo, ma non lo tengo. E magari vediamo qualche giovane fratello, qualche nuovo nella fede, che è entrato in chiesa, ha accettato Gesù da qualche giorno, e il Signore lo guarisce, e il Signore lo battezza nello Spirito Santo, e il Signore gli sta dando gioia e pace nel cuore, e io che sono 20 anni, che sono nella fede, sono qui che dico, Padre, perché non mi dai anche a me il battesimo? Perché non mi dai anche a me una bella benedizione? Perché non rispondi a questa mia preghiera? Ci stiamo comportando come quel figlio maggiore, che abbiamo tutto, ma non lo sappiamo usare. Abbiamo bisogno, allora, di dire a Dio in questa mattina, non come il figlio maggiore, perché non mi dai, ma dire al Signore, insegnami a gestire le mie ricchezze. Insegnami a gestire, a saper usare le mie ricchezze, quelle ricchezze che tu mi hai dato, quelle ricchezze che sono mie, perché tu hai detto che tutto quello che è tuo è anche mio. Alleluia. Questo era il figlio maggiore che stava reclamando, ma in realtà non c'era motivo di reclamare, doveva soltanto prendere ciò che era suo. Si può essere figli farisaici, Chi erano i farisei? I farisei erano coloro che vivevano nel tempio, coloro che vivevano nella legge di Dio, coloro che stavano alla presenza di Dio, ma erano coloro che non sapevano prendere le benedizioni di Dio. Dice il... Devo ritrovare l'appunto, eccolo qua. Si può essere figli farisaici, quali vivevano dentro la legge, dentro il tempio, ma non possedevano le ricchezze di Dio, che è loro padre, perché non sono capaci a chiedere. Non soltanto non sono capaci a chiedere, hanno tutto, è come se non avessero nulla. Potrebbero chiedere qualunque cosa, ma non ne hanno la consapevolezza di ciò che è a loro disposizione, di ciò che Dio ha messo nelle loro mani. Sì, si può essere farisaici, cioè religiosi, ma non saper usare le benedizioni di Dio. Si può essere credenti, ma essere poveri nello Spirito. Si può essere figli di Dio, ma non essere ricchi della grazia del Signore. Perché? Perché non sappiamo prenderla. Ecco che allora, molte volte noi chiediamo, ma dice la Scrittura, non otteniamo perché chiediamo male. È come se io chiedessi al mio portafoglio di darmi 10 euro. Portafoglio, dammi 10 euro. Il portafoglio mi potrebbe rispondere, sono qui dentro, forse, non lo so. Sono qui dentro, prenditeli, sono i tuoi. E così è con Dio. Dio, fammi questo dono, dammi questa risposta. E il Signore dice, ma io ti ho dato tutto quello che ti serve. Devi solo avere fede, devi solo prendere. Esercita la tua autorità, tu sei un figlio. Esercita la tua autorità, tu sei erede. Esercita la tua autorità, sta dicendo il Signore questa mattina. Quel figlio non doveva chiedere, doveva prendere. Sembra brutto questo termine, dobbiamo prendere le cose di Dio? Non è brutto, fratelli. Non è brutto questo termine. Dio ci ha detto, prendete, con forza, addirittura. Dobbiamo reclamare le nostre benedizioni. Non dobbiamo avere paura, me la darà, non me la darà, ma sarà a mia disposizione, forse io non sono degno. Noi siamo figli di Dio, siamo degni. Ci è stato messo un anello al dito, ci è stato messo un abito nuovo, ci è stato messo dei sandali ai piedi, ci è stato detto tu sei figlio di Dio. È questo che ci dà diritto. E il diavolo lo sa che noi abbiamo diritto. Ci fa pensare non siamo degni, ma il diavolo lo sa perché vede l'anello di Dio, vede la veste bianca che Dio ci ha messo addosso, vede che siamo rivestiti della gloria del Padre Celeste, perché nel momento in cui noi abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, noi siamo stati rivestiti di nuova vita, alleluia, di una nuova autorità, alleluia. E il diavolo ci dice no, non è vero, no, non sei degno, no, non puoi chiedere, no, non hai diritto, menzogna! Menzogna del diavolo. Questo giovane aveva tutto, ma non possedeva niente, perché non la sapeva gestire, non la sapeva usare. Sì, molte volte noi ci possiamo lamentare davanti a Dio, perché Dio dà benedizioni all'ultimo arrivato e non le sta dando a noi che siamo in chiesa, fedeli, ferventi, zelanti, tutte le riunioni, non manchiamo mai. Signore, perché hai battezzato quello? Signore, perché hai dato quella religione a quell'altro che è arrivato ieri in chiesa, è stato fino a ieri nel mondo, ha vissuto nel peccato, e io che ti amo, che ti servo, che sono fedele, non me la stai dando. Quante volte diciamo così a Dio? Padre, perché tu non mi hai dato un capretto da ammazzare con i miei amici? E a lui gli hai dato il vitello grasso. La stessa cosa. È la stessa lamentela. Lo stesso problema. Non c'è niente di diverso. Siamo quei figli maggiori che abbiamo tutto e non possediamo niente. Ci lamentiamo. Figliolo, tu sei sempre con me. Ogni cosa mia è la tua, dice il Signore in questa mattina. Ogni cosa mia è tua. Devi soltanto stendere la tua mano e prenderla. Prendiamo coscienza di chi siamo e che cosa possediamo in Cristo. Non viviamo più una vita da servi, ma viviamo come figli. Esercitiamo il nostro diritto ereditario. Festeggiamo con il popolo di Dio per le ricchezze che il Padre ci ha dato. Facciamo festa, tutti insieme, nessuno escluso, per le ricchezze che Dio ha dato alla nostra vita, alleluia. Questo è quello che il Signore vuole oggi da ognuno di noi, consapevolezza. consapevolezza di chi siamo e che cosa abbiamo in Cristo Gesù il Signore. Vogliamo dare un taglio alle nostre paure, vogliamo dare un taglio alle nostre incapacità, vogliamo chiedere al Signore: dammi capacità di gestire le ricchezze che tu mi hai messo a disposizione, doni spirituali, potenza spirituale, benedizioni materiali, guarigioni fisiche, liberazioni, tutto quello che Dio ha dato alla sua Chiesa. Signore, insegnami ad averle gestire, ad avere autorità per gestire le benedizioni che tu hai dato. Amen. Questa deve essere la nostra preghiera. Non deve essere più: Signore, dammi, dammi, dammi. Abbiamo tutto. Il Padre nostro sta dicendo stamattina a noi: impara a gestirtene. Sono tue, impara a farne buon uso, impara a saperle usare. Prendile e usale come Dio vuole che noi facciamo. Amen.
Amen.
Ci aiuti il Signore. Impariamo a fare questa richiesta, fratelli e sorelle. Alziamoci, svegliamoci dal nostro torpore e diciamo: Signore, non voglio più lamentare di non avere, ma voglio dire grazie perché io ho tutto. Alziamoci adesso. E vogliamo un attimo chinare il nostro capo, ringraziare il Signore. Noi abbiamo ogni cosa in Cristo Gesù il Signore. Noi siamo eredi e coeredi con Gesù Cristo. Significa che tutto quello che Dio ha dato al suo figlio Gesù Cristo lo ha dato anche a noi, perché coeredi significa avere gli stessi diritti.
Amen.
Gesù si lamentava che il Padre non gli dava qualcosa?
No.
Mai. Gesù dice: io ho ogni cosa nel Padre mio. Tutto quello che io gli chiedo, Lui me lo dà.
Amen.
E se il Padre glielo dava a Lui, che era il Figlio, noi siamo figli, coeredi con Lui. E il Padre dà ogni cosa anche a noi.
Amen.
C'è una differenza? Gesù sapeva usare quello che il Padre gli dava. Noi dobbiamo imparare.
Amen.
Padre, insegnami a usare le tue ricchezze. Sia gloria a Dio. Adoriamo il Signore.